Proprio vero quello che abbiamo cantato nella seconda strofa. Tu solo sei la scienza, tu solo possiedi il vero. Noi cerchiamo, studiando, investigando, ascoltando, di capire qualcosa, è vero? E il Signore, nella sua grazia, di tanto in tanto ci dà di cogliere delle verità che ci fanno anche meravigliare, ma tutta la scienza e tutta la conoscenza la possiede soltanto il Signore. E un giorno, quando il Signore vorrà, saremo alla sua presenza. Allora, come scriveva l'Apostolo Paolo, credente di Corinto, conosceremo appieno, come anche appieno siamo stati conosciuti. Molte cose saranno chiare, saranno normali, e alla presenza del Signore non avremo più bisogno di predicatori, anche i migliori che esistono. Il Signore ci spiegherà tutto. Come dicevo anche giovedì scorso, almeno per me è abbastanza antipatico, imbarazzante presiedere, dare le notizie, predicare, poi concludere. È un po'. Mi imbarazza molto, però mi tocca e quindi lo faccio. Stiamo meditando il capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Abbiamo dato a questo capitolo un volto, un tema, cioè l'indispensabilità dell'incarnazione e sue implicazioni. Abbiamo detto alcune cose che non voglio, non posso ripetere questa sera, giovedì scorso, ma voglio almeno ripetere un po' il modo in cui abbiamo strutturato questo capitolo, cioè la portata straordinaria che ha questo capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Abbiamo ricordato che è un capitolo che ha tre parti principali, tre parti distinte che formano un tutt'uno. Cioè dal versetto 1 al versetto 18 abbiamo ricordato l'indispensabilità dell'incarnazione e i suoi straordinari risultati. Poi dal versetto 19 al verso 31 abbiamo ricordato il pericolo, il giudizio che cade su coloro che rifiutano l'incarnazione, cioè rifiutano il fatto che il Signore Gesù sia venuto sulla terra, abbia dato la sua vita per ciascuno di noi. E lo vedremo un po' in questo capitolo che faremo un po' una differenza, cercheremo di spiegare bene la differenza fra l'interpretazione e l'applicazione che c'è in questa seconda parte del capitolo. E poi nella terza parte del capitolo, versetti 32-39, abbiamo ricordato che parla del ritorno di Cristo come soluzione a tutti i problemi, tutti i nostri problemi, tutte le nostre difficoltà, tutte le sofferenze che patiamo su questa terra finiranno con il ritorno del Signore. E poi abbiamo anche ricordato che ognuna di queste parti ha delle fasi, ha precisamente, almeno così come io ho studiato questo capitolo, ha quattro fasi che scandiscono proprio in maniera anche temporale, se vogliamo, ognuna di queste parti. E la volta precedente, giovedì scorso, abbiamo meditato sulla prima fase di questa prima parte, cioè i versetti da 1 a 4, e abbiamo visto in questi versi come tutti i sacrifici che sono stati fatti nell'Antico Testamento, come tutto ciò che richiedeva la legge, ed era la legge di Dio, non era la legge degli uomini, non poteva essere assolutamente sufficiente per togliere la condanna dall'uomo. E abbiamo sottolineato, ci sono parole chiavi, come ad esempio, non possono rendere perfetti, abbiamo visto che non possono togliere i peccati, non possono sgravare la coscienza. E tutti quei sacrifici che venivano fatti, sacrifici richiesti anche da Dio, dovevano anche ricordare al popolo la condizione di peccato nella quale si trovavano. E questa era una cosa davvero molto molto seria. Dico tra parentesi che tutti i credenti dell'Antico Testamento, Abramo, Giuseppe, Daniele, i profeti, credenti che hanno realizzato la vita eterna, i peccati di tutte queste persone sono cadute sul corpo santo di Gesù mentre moriva sulla croce. Allora, noi viviamo il passato, il presente, il futuro, il Signore vive l'eternità. Ed è interessante quando si legge il capitolo 3 della lettera ai Romani, dove l'Apostolo Paolo ricorda che il Signore ha avuto pazienza, ha sopportato i peccati commessi nel passato per dimostrare la sua giustizia, la sua pazienza, la sua misericordia attraverso la croce di Cristo. È un fatto straordinario. Noi ovviamente da un punto di vista razionale, anche temporale, non riusciremo mai a capire il senso profondo, completo del sacrificio di Cristo. Ma per Dio il Signore Gesù è stato dato prima della fondazione del mondo. Pietro lo ricorda, l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo. Questa sera vogliamo vedere qualcosa della seconda fase della prima parte. Leggiamo dal versetto 5 alla prima parte del versetto 9, sempre di Ebrei, capitolo 10. Notate come inizia questa parte, molto bella. Abbiamo visto l'impossibilità di togliere la condanna, i peccati venivano coperti, ma la condanna non poteva essere tolta attraverso sangue di animali. Guardate come inizia, molto bello, almeno nella mia versione dice: ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrifici né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Qual era la volontà di Dio? Paolo lo dice a Timoteo: che tutti gli uomini si ravvedano e arrivano a realizzare la vita eterna. Allora, tutti i sacrifici, tutto quello che l'uomo poteva fare, poteva realizzare durante l'Antico Testamento, ancora oggi ci sono delle persone che cercano con i loro sforzi, con i loro mensi, con quelle che anche le religioni propinano loro, di arrivare presso Dio. Ricordiamoci sempre che tutte le religioni, tutte, così come tutte le sette, hanno sempre questo comune denominatore: tu la salvezza te la devi meritare. Se voi provate a parlare con queste persone, loro parlano di fede più opere, almeno all'inizio. Poi man mano che si parla con loro, la salvezza diventa solo per meriti, solo se tu riesci a guadagnarla. Questo è praticamente quello che pensano e quello che insegnano tutte le religioni, qualunque esse siano. Tutte le religioni insegnano questo: per arrivare presso Dio tu lo devi meritare, perché Dio o una persona, nessuno dà niente per niente. Quindi pensare ad una salvezza che sia per grazia, che un dono di Dio, fa un po' storcere il naso alle persone. Alcuni dicono: ah, ma allora è troppo facile. Però chissà perché sono pochi quelli che si convertono, visto che è così facile. Alla fine non sono tanti quelli che si convertono al Signore. La salvezza è un dono. Alcune religioni, come noi sappiamo, alcune sette, confondono anche il dono con il premio. Ma il premio non è un dono. Il dono è un regalo, è vero? È un regalo che ha delle condizioni a monte. Il premio invece è qualcosa che bisogna meritarsi, bisogna lavorare per averlo. Quindi sono due cose completamente diverse. Allora, se la soluzione non può essere data da tutti i sacrifici, qualunque essi siano, che sono stati fatti, allora ci vuole la soluzione giusta. E la soluzione giusta, noi sappiamo, fratelli, l'abbiamo realizzato, ma forse qui ancora qualcuno lo deve realizzare, si trova solo in Gesù Cristo. La soluzione giusta si trova solo nel Signore Gesù. Attenzione, l'uomo è perduto eternamente. Noi dobbiamo sottolinearlo questo. L'uomo non è perduto per un tempo limitato, per qualche anno, poi passerà da qualche parte. La perdizione dell'uomo è eterna. Cioè, una volta che la persona ha finito la sua parentesi sulla terra e si trova nell'altra parte, dall'altra parte, nell'aldilà, nell'aldilà, dove sarà andato questa persona, ci rimarrà per tutta l'eternità. Ci rimarrà per sempre. Uno degli inganni più tragici che Satana abbia mai escogitato è stato quello secondo il quale Dio alla fine salverà tutti. Provate a immaginare se ciò fosse vero. Cioè, provate a immaginare che cosa sia stato del sacrificio di Cristo, di tutti gli insulti, di tutte le umiliazioni, di tutte le sofferenze. Cioè, sarebbe qualcosa di inimmaginabile. Questo è un inganno. L'uomo è perduto eternamente. E perché possa essere salvato eternamente, ci voleva qualcuno che avesse i caratteri eterni. Questo è un fatto molto importante. Ci voleva un sacrificio che desse una garanzia eterna. Eterna, una garanzia eterna. E quindi senza il Signore nessuno poteva avere questa garanzia. Al di là, attenzione fratello, perché lo abbiamo qui implicitamente nei passi che abbiamo letto, al di là di chi offriva i sacrifici, al di là della persona che offriva i sacrifici, non potevano mai garantire una salvezza eterna. Non potevano mai garantire, mai togliere la condanna eterna. E se noi abbiamo letto bene, a un certo punto il Signore dice: tu non hai voluto né sacrifici né olocausti. Sta parlando con Dio Padre. Dice: Padre, tu non hai voluto questo. Quindi, anche se il Signore stesso, anche se Gesù stesso, che sulla terra è venuto anche come sommo sacerdote, avesse offerto lui stesso dei sacrifici di animali, del sangue degli animali, le persone non sarebbero state salvate lo stesso. Perché chi faceva i sacrifici era una persona perfetta, ma il sangue che veniva versato non era perfetto e non poteva garantire la salvezza. Ecco perché a un certo punto il Signore stesso ha detto: tu non hai voluto né sacrifici né offerte per il peccato. È vero, perché Gesù, se il problema era che ci voleva una persona perfetta, eterna, santa, immacolata a fare i sacrifici, il Signore l'avrebbe fatti e tutto questo sarebbe andato a posto, ma non sarebbe stato sufficiente lo stesso. E poi c'è anche un'altra situazione: ci voleva il sangue. Senza il sangue non c'è perdono. E questa è una verità che troviamo sin dall'Antico Testamento. Venite un attimo e vediamo a che cosa serve il sangue. C'è stato parlato in questi giorni anche di questo. Venite nel libro del Levitico, capitolo 17. Questo è importante anche per altre ragioni, però è importante per il messaggio che stiamo cercando di spiegare anche questa sera. Levitico 17, leggiamo per brevità, ma se avete un po' di tempo leggete dal versetto 10 fino alla fine, ma noi per brevità leggiamo dal versetto 11. Vorrei proprio che sottolineaste quello che sto per sottolineare io con la mia voce. Poiché la vita della carne è nel sangue. Notate, fratelli, la vita della carne, non la vita dello spirito, non la vita dell'anima. Voi sapete che c'è una setta in giro che dice che il sangue è l'anima. Ma poi quando si fa leggere un verso che si trova nel capitolo 17 del Libro dei Re, quando Elia risuscita un bambino, prega e dice: Signore, torni l'anima di questo bambino. L'anima tornò e il bambino fu ritornato alla vita. La vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: nessuno tra voi mangerà del sangue, neppure lo straniero che abita fra voi mangerà del sangue. E se uno qualunque dei figli di Israele o degli stranieri che abitano fra loro prende alla caccia un quadrupede o un uccello che si può mangiare, ne spangerà il sangue e lo coprirà di polvere. Notatelo bene, fratelli, perché voi sapete, soprattutto nel meridione, si mangiano i sanguinacci. Io non l'ho mai mangiato, ma avrebbe fatto un po' senso. Però molte persone dicono: è buono, si mangia questo. E invece la scrittura dice no. Perché? Perché il Signore ci dà di mangiare la carne di un animale, ma non ci dà di mangiare la vita dell'animale. La vita non si tocca, la vita la dà il Signore. E notate, questo sangue doveva essere in qualche modo coperto. Perché? Perché nessuno doveva calpestarlo. O veniva coperto, o veniva usato per fare l'espiazione sull'altare, nel tabernacolo, nel tempio. Poi dice, lo ripete ancora, versetto 14, perché la vita di ogni carne è il sangue, nel suo sangue sta la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: non mangerete il sangue di nessuna creatura, poiché la vita di ogni creatura è il sangue. Chiunque ne mangerà sarà eliminato. Non si tocca la vita. Allora cosa ci sta dicendo questo in relazione al perdono dei peccati? Ad esempio, lo stesso verso viene ripetuto, ripreso, nel capitolo 9 della lettera agli ebrei, nel versetto 22, viene detto: secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Allora cosa sta dicendo la scrittura a proposito della salvezza, del perdono delle persone? Per salvare una vita ci vuole un'altra vita. Ma non ci vuole una vita di una persona qualsiasi. Ci vuole la vita di qualcuno che è eterno, di qualcuno che è santo, di qualcuno che è immacolato, di qualcuno che è perfetto, diciamo, interamente, ma che allo stesso tempo fosse anche in grado di versare il sangue. Allora pensate adesso all'interno della Trinità di Dio. Come noi conosciamo Gesù, si è incarnato, ma nel cielo non era Gesù. Gesù è un nome umano che lui ha preso. Come Cristo è un nome che parla del suo ministero, lui è il Messia. Lui era uno spirito. Ma attenzione, non era... Dio non è una cosa astratta, eh? Perché molte volte quando si pensa a Dio si pensa a qualcuno che è astratto da qualche parte. Permettetemi soltanto per precisare, venite nel Vangelo di Giovanni capitolo 5, il Signore ha una sembianza che nessuno ha mai visto, però ce l'ha, ha un volto. Nel capitolo 5 versetto 37 è Gesù che parla del Padre, dice... In questo verso 37 del capitolo 5 di Giovanni: il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai sentita, udita. Il suo volto non l'avete mai visto. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che ha un volto. Dio Padre ha un volto. Ha una voce. Non ha un fisico. Non è una persona corporea. Quindi, e questo è anche il Signore Gesù. E quindi cosa significa? E qui c'è veramente il problema. Dal momento che ci voleva una vita santa, immacolata, perfetta, eterna, che desse garanzia eterna a tutti coloro che crederebbero, dove trovarlo? In qualche angelo? Anche gli angeli sono spiriti. Ma non esiste un angelo perfetto, un angelo che può dare garanzia eterna. Allora ecco cosa abbiamo letto nel versetto 5. Dio si è fatto uomo. Dio ha preso un corpo. Ha preso un corpo. E questo è stato qualcosa di straordinario. Questo corpo, fratelli, questo corpo a un certo punto è diventato peccato. Attenzione, Gesù non è mai diventato peccatore. Lui non ha mai peccato. Però questo corpo, dice la scrittura, è diventato peccato. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Io credo che sono versi questi che non sono solo importanti, determinanti, ma sono versi che non riusciremo mai a capire in tutta la loro perfezione, completezza. Pensate un attimo, fratelli, stiamo parlando di Dio, stiamo parlando del creatore dei cieli e della terra, stiamo parlando di colui del quale abbiamo visto giovedì scorso, quando il Padre ha detto agli angeli, tutti gli angeli di Dio, l'adorino. Ha dato un comandamento preciso perché gli angeli non potessero capire male, non si potessero sbagliare. E poi lo stesso Dio Padre dal cielo ha chiamato il Signore Gesù, l'ha chiamato creatore dei cieli e della terra. Non stiamo parlando di una persona straordinaria e basta. Noi stiamo parlando di Dio. Sto leggendo un libro scritto da ebrei, molto, molto complicato. È un mattone, un po' come era nell'ebraismo. Ed è interessante che tutte le volte che devono scrivere il nome di Dio non lo scrivono. Mettono una D, trattino, O. E tutte le volte che dicono l'Eterno, aggiungono sempre, ripetutamente, benedetto che egli sia. Cioè, era così importante il Signore, Dio, per queste persone, che non si permettevano neppure di menzionare il suo nome. Se Gesù non si fosse incarnato, noi non avremmo conosciuto nulla. Non avremmo conosciuto nulla di Dio, oltre a non essere non mai stati salvati. E questa è una cosa straordinaria. E che cosa noi vediamo? Guardate, dice nel versetto 21, colui che non ha conosciuto peccato, egli, cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. È un fatto che dovrebbe farci accapponare la pelle, destare meraviglia, e dovrebbe veramente spingerci ad adorare, a ringraziare, a servire il Signore. Io credo che molte volte non serviamo il Signore, non lo ringraziamo, non adoriamo, non studiamo le Scritture, perché non abbiamo quella conoscenza veramente di chi è Dio, di quello che ha fatto il Signore Gesù. Guardate questo passo. In questo passo noi abbiamo un capovolgimento di fronte. Cioè Gesù diventa noi, senza aver mai peccato. E noi diventiamo il Signore Gesù, nel momento in cui ci siamo convertiti alla croce. Perché se voi andate alla fine del capitolo primo, della prima lettera ai Corinzi, troverete che Gesù è la giustizia di Dio. Adesso la giustizia di Dio siamo noi. Allora, quando noi parliamo dell'incarnazione, non stiamo semplicemente dicendo che Gesù ha preso un corpo, questo corpo poi sulla croce ha versato il sangue, siamo salvati, ci andiamo a casa, tutto a posto, stasera dormiamo, bene, grazie. Ci sono delle implicazioni straordinarie che noi non riusciremo mai a capire fino in fondo. Che cosa ha voluto significare per Gesù prendere un corpo? Che cosa ha voluto significare veramente? E qui viene detto che questo corpo a un certo punto diventa peccato. E diventa peccato per noi. Paolo lo sta dicendo ai credenti di Corinto. Credenti, una chiesa che aveva un sacco di problemi. credenti che guardavano l'uno piuttosto di un altro, che vedevano, erano per certi predicatori e non per altri, e avevano un sacco di problemi all'interno. Ed è molto interessante perché in queste tutte e due le lettere Paolo dice a questa chiesa: ma voi sapete che siete il corpo di Cristo, che lo Spirito Santo abita in voi? Perché il vostro problema è che voi non vi siete mai soffermati sul fatto che voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Per questo alla fine del capitolo 6, versetti 19 e 20, viene detto poi: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Non appartenete più a voi stessi. Cioè, quando noi ci arroghiamo il diritto di fare tutto quello che vogliamo, di rispondere a chi vogliamo, di prendere le decisioni che vogliamo, di fare o no certe attività, noi abbiamo dimenticato che siamo il Tempio dello Spirito Santo. Questo è il problema, dice Paolo. Ma tu ti rendi conto che questo Dio imperscrutabile, che tu non potrai mai capire in tutta la sua essenza, diventa peccato. Non soffre soltanto, ma lui diventa peccato al posto tuo, e tu diventi la giustizia di Dio in lui. Questa è una delle benedizioni che ha portato quando Gesù ha preso un corpo, questo corpo che è diventato praticamente peccato, e questo corpo ha dovuto versare il sangue per cancellare, per tutti quelli che credono, cancellare la condanna, il peccato. Prendere un corpo ha avuto anche delle altre implicazioni. Ad esempio, è un corpo che Gesù ha dovuto tenere per tutto il tempo dell'incarnazione. È un corpo che è stato umiliato, martoriato. Gesù ha sofferto nel corpo. Non ha sofferto solo nell'anima e nello spirito, ma Gesù ha sofferto anche nel corpo. È un corpo che è risuscitato, glorioso. È vero? Gesù è risuscitato con un corpo, lo leggiamo così, magari per qualcuno che nel Vangelo di Luca, nel capitolo 24, viene parlato della risurrezione di Gesù proprio con un corpo. Non era un corpo, non vero, era un corpo come l'abbiamo noi. Dice dal versetto 37 del capitolo 24 di Luca, dice, quando i discepoli vedono Gesù risuscitato che andava verso di loro, ma essi sconvolti e atterriti pensavano di vedere un fantasma. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, egli lo prese e mangiò in loro presenza. Un corpo che non aveva più limiti, passava attraverso i muri, un corpo che poteva mangiare, un corpo che poteva non mangiare, un corpo glorioso. È il corpo adatto ad abitare il cielo. Gesù ha preso un corpo, questo corpo lo ha tenuto anche dopo la sua risurrezione. Molti fratelli l'hanno visto con un corpo. Vi faccio sfogliare un po' la Bibbia stasera. Prima Corinzi capitolo 15, notate perché è molto molto importante. Questi sono versi importanti anche quando noi dobbiamo rispondere a delle persone che dicono: ma era un corpo fittizio o momentaneo, poi magari è ritornato ancora spirito. No, non è così. Non è così. Guardiamola bene la scrittura. Avendo preso un corpo, Gesù sapeva a che cosa sarebbe andato incontro. E lo ha fatto per noi. Capitolo 15, versetto 6, a un certo punto dice, parla della risurrezione, l'Apostolo Paolo dice: poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, eccetera. Gesù è apparso con un corpo, ha portato il suo corpo, per tutto il tempo della sua incarnazione. È risuscitato con un corpo. L'hanno visto più di 500 persone con un corpo ed è salito al cielo con un corpo. È salito al cielo con un corpo. Atti capitolo 1, libro degli Atti capitolo 1, versetti 9 a 11. Qui abbiamo l'ascensione, Gesù che sale al cielo, i discepoli, gli apostoli che guardano in alto. Da versetto 9 viene detto queste cose, mentre essi guardavano fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, sottrasse a loro ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Lui sulla terra verrà, non il rapimento, perché nel rapimento lo vedrà soltanto la Chiesa, ma sulla terra verrà con un corpo. Lui verrà sulla terra con un corpo. E in cielo Gesù è andato con un corpo. Prima Timoteo capitolo 2, fratelli. Annotatele questi passi che sono importanti. Prima Timoteo capitolo 2, versetto 5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Non Cristo Gesù, spirito. Nel cielo Gesù ha un corpo, quel corpo con cui era risuscitato, quel corpo che i discepoli hanno visto, quel corpo che i discepoli hanno visto andare in cielo. Nel cielo noi non troveremo le sembianze di Dio Padre, o meglio, non troveremo solo quello. Nel cielo noi troveremo Gesù come uno di noi. Oltretutto lui è nostro fratello. Lui ha detto ai discepoli: andate a dire a mio padre e a vostro padre. Lui è il capo della Chiesa, noi siamo il suo corpo. Noi vedremo Gesù come voi state vedendo me. Sicuramente più bello, ma anche noi saremo più belli nel cielo. Ma vedremo un uomo. Gesù scenderà dal cielo alla seconda venuta dopo il rapimento con un corpo. E io voglio leggere anche questo, per terminare questa parte di Gesù con il corpo. Nel libro di Zaccaria, il penultimo libro dell'Antico Testamento, Zaccaria capitolo 12, parla quando Gesù dovrà giudicare le nazioni e dovrà veramente ristabilire tutto il popolo di Israele, il rimanente del popolo di Israele che sarà rimasto. Il versetto 10 del capitolo 12 del profeta Zaccaria è scritto così: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Chi è che ha trafitto Gesù? Gli ebrei, quelli che l'hanno messo nelle mani di Pilato. Lo vedranno. E cosa faranno? E ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Israele si convertirà, dice Romani 11, tutto quanto. E quando Gesù, dice nel capitolo 14, ora leggeremo, metterà i suoi piedi sul monte degli ulivi, Israele lo vedrà, tutti lo vedranno. È scritto in Apocalisse 1:9, no? Ogni occhio lo vedrà. E lo vedranno anche quelli che lo trafissero, dice nel libro dell'Apocalisse. È uno spirito, non si può vedere. E dice nel capitolo 14, sempre di Zaccaria, versetti 3-4, poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. lui metterà i suoi piedi, i piedi proprio fisici, sul Monte degli Ulivi. Lui, quando ha preso un corpo, quando ha detto: Padre, io vengo per fare la tua volontà, tu non hai voluto sacrificio, ma mi hai dato un corpo, vuol dire questo è molto di più. Con quel corpo, prendendo quel corpo, fratelli, Gesù sapeva che avrebbe dovuto accettare la subordinazione, cioè la sottomissione del Padre, per tutta l'eternità, pur rimanendo Dio. Chi avrebbe fatto una cosa del genere? Quale angelo avrebbe potuto fare una cosa del genere? Come non dovremmo ringraziarlo? Come non dovrebbe il nostro cuore trepidare al pensiero che Gesù ha fatto tutto questo? Come non dovremmo avere il desiderio di studiare continuamente la parola di Dio per conoscerlo meglio, in attesa di conoscerlo perfettamente? Quando si scoprono delle verità riguardo al Signore Gesù, la sua bellezza, la sua grandezza, la sua umiltà, da veramente, veramente diventa proprio il viatico a tutta una vita spirituale degna di essere davvero vissuta. Però se non facciamo questo, diventa tutto faticoso, sapete? L'Evangelo non si può vivere con le nostre forze. È impossibile vivere il Vangelo con le proprie forze. Ecco perché tante persone, dopo un po' di tempo, noi vedremo nella terza parte di questo capitolo 10 di Ebrei, come alla fine ci sono delle persone che si ritirano, no? Dice: l'anima mia non gradisce. Vedremo chi sono queste persone che si tirano indietro, perché arrivato a un certo punto queste persone si rendono conto che l'Evangelo non si può vivere con le proprie forze, con le forze umane. L'Evangelo si può vivere soltanto con lo Spirito Santo, si può vivere soltanto se fissiamo lo sguardo su Gesù, come ci è stato ricordato domenica mattina. Cosa è successo nel capitolo primo di Giovanni, quando per la seconda volta, pensate, in due versetti, nello stesso capitolo, viene detto il giorno seguente, e poi due volte il giorno seguente, e tutte e due volte fissato lo sguardo su Gesù. Che cosa è successo quando Giovanni ha fissato lo sguardo su Gesù e ha detto: questo è l'agnello di Dio? La prima volta ha detto: questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La seconda volta ha semplicemente detto: questo è l'agnello di Dio. Che cosa è successo? Che due dei suoi discepoli hanno lasciato Giovanni e hanno seguito Gesù. Questi sono i servi di Dio. Non quelli che dicono: venite dietro a me. Quelli che dicono: Gesù, lui è il Signore. E i discepoli hanno fatto questo. E Giovanni non ha detto: ma dove andate? State con me? No, no. Chi sono i falsi profeti, i falsi insegnanti della parola? Sono quelli che attirano le persone a loro stessi, come Paolo diceva in Atti capitolo 20. In mezzo a voi usciranno di lui per la pace, che attireranno i discepoli presso di sé. Ma i veri servi di Dio attirano gli uomini presso il Signore Gesù, perché lì c'è la vita. Non c'è la vita da un'altra parte, non c'è la vita nella chiesa, nei pastori, negli anziani, nei predicatori, negli insegnanti. La vita è soltanto nel Signore Gesù. E questa è una cosa molto molto importante. Io vorrei cercare di terminare dicendo un ultimo pensiero. Lo voglio dire, non lo voglio rimandare. Abbiamo anche altri messaggi riguardo il corpo. Ad esempio, grazie al corpo del Signore Gesù, in 1 Giovanni 2,2 è scritto che anche noi avremo un corpo simile al suo, e lo vedremo, gli occhi nostri lo vedranno come lui è. Un ultimo pensiero, lasciatemelo dire: l'imperscrutabile saggezza di Dio nel sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo è stato progettato da Dio in maniera straordinaria, nel modo che solo Dio poteva fare. E ci sono tre elementi molto molto interessanti che ci fanno davvero pensare a questa straordinaria saggezza di Dio. Primo elemento, fratelli. Il primo elemento è il periodo durante il quale il Signore Gesù Cristo, Gesù è morto. In che periodo è morto Gesù? Della Pasqua. Perché proprio la Pasqua? Pensate agli ebrei in quel momento. E notate, tutti gli ebrei non potevano festeggiare la Pasqua dove loro volevano. Andate nel capitolo 16 di Deuteronomio, nei versetti da 4 a 6, e voi troverete che tu non puoi festeggiare la Pasqua in una qualsiasi città, ma là, Gerusalemme, Dio ha messo il mio nome. Tu non potevi dire, festeggi la Pasqua, lo faccio in Italia. No, no, non puoi farlo. Vi ricordate quando è stata la Pentecoste? Nel versetto 5 del capitolo 2 degli Atti troviamo che c'erano ebrei di ogni nazione, erano tutti giudei. La Pasqua era la festa principale e loro dovevano andare a Gerusalemme. E che cosa dovevano fare? Dovevano fare quello che è scritto in Esodo 12. E mi dispiace non poter approfondire questo fatto, ma guardate, mentre gli uomini stavano preparando il loro agnello e che dovevano mangiare e poi consumare tutta la notte, Dio Padre presenta il suo agnello, colui che toglie il peccato. Non è intelligente il nostro Dio. Consumate pure quell'agnello. Prossimo anno ne avrete ancora bisogno. Ma questo agnello che toglie il peccato lo toglie una volta per sempre. Non c'è più la condanna. Secondo elemento importante è il posto dove Gesù ha dato la sua vita. E dice Luca 23:33, veniva chiamato luogo detto il Teschio, perché aveva proprio la forma del teschio. Ed era una collinetta che si trovava a nord di Gerusalemme, appena fuori, da dove tutti potevano vedere quello che stava succedendo. Se andate nel versetto 48, del capitolo 23 di Luca, troverete che Luca dice che le persone si stavano quasi quasi godendo uno spettacolo. Usa proprio la parola spettacolo. Cioè tutti potevano vedere che cosa stava succedendo lì, per dire che Gesù Cristo non è morto in un cantuccio, in qualche parte, dove nessuno poteva vedere. Lui è morto alla luce del sole. Attenzione, fratelli e amici. Attenzione. Gesù ha detto, chi oggi si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Gesù non si è vergognato della sua vita per noi, lui l'ha data alla luce del sole. A mezzogiorno lui è morto, alla sesta ora, mezzogiorno. E tutti hanno potuto vedere, si sono battuti il petto, tutti hanno visto. E come Gesù l'ha data alla luce del sole, il Signore vuole che noi siamo dei suoi testimoni alla luce del sole. E se noi ci vergogniamo di lui, e una volta qualcuno mi ha detto io mi vergogno, sappiate questo, che il Signore si vergognerà di noi davanti al Padre suo. Immaginate Gesù quando saremo alla sua presenza, magari come credente dovrà dire questo si è vergognato di me. Molte volte i credenti non vengono all'evangelizzazione perché si vergognano di queste cose. Il Signore dirà io mi vergognerò di lui. E per coloro che non sono credenti, in Matteo capitolo 10 dice chi mi rinnegherà, io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Questa è una cosa molto, molto triste. E terzo, e ho finito, il Signore ha scelto anche lo strumento su quale Gesù doveva morire, la croce. Guardate la straordinaria saggezza del Signore. Perché la croce? Lo sappiamo, è vero, ma lo leggiamo, così poi posso concludere. Nella lettera ai Galati veniamo a conoscenza della ragione per cui Dio ha voluto che Gesù morisse sulla croce. Gesù poteva morire con un pugnale, poteva morire con una lancia, di malattia no, perché non aveva peccato. Poteva morire in tanti altri modi, ma il Signore ha scelto la croce, ha scelto il momento opportuno, ha scelto il posto opportuno e ha scelto anche lo strumento adatto, senza del quale non c'è salvezza. Senza della croce di Cristo non c'è salvezza. E il Signore fa predicare la pazzia della croce. Nel versetto 10 del capitolo 3 di Galati è scritto: infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E dal momento che sulla terra non esiste nessuno che non abbia mai infranto la legge, allora sulla terra siamo tutti maledetti da Dio. Questa era la nostra condizione, fratelli. Noi eravamo maledetti. Come risolvere questo problema? Ci voleva un corpo. Quel corpo che è diventato peccato. su quel corpo, versetto 13 di Galati 3. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Quel corpo che è diventato peccato è diventato anche maledizione. Ora immaginate soltanto un istante coloro i quali rifiutano la grazia. Com'è possibile che questi possano farla franca davanti al Signore? E pensiamo anche un po' a noi, fratelli. Questo Dio che si è fatto uomo, e noi abbiamo detto soltanto, forse non abbiamo tolto neanche la polvere sulla profondità del sacrificio di Cristo, non merita tutta la nostra adorazione, non merita tutto il nostro servizio, non merita che noi ci consacriamo a Lui. Lui non ha lasciato stasera di vedere la televisione, di stare sul divano, di riposare un po'. Lui ha lasciato la gloria del Padre per prendere l'umiliazione. Questo è l'Iddio al quale io, voi, molti di voi, abbiamo consegnato la nostra vita. E questo è l'Iddio che un giorno ci porterà nel cielo per avere un corpo simile al corpo del Signore Gesù. Se il Signore piacerà, giovedì prossimo vedremo alcuni dei risultati straordinari che sono scaturiti dall'incarnazione di Cristo. E questi risultati rispondono perfettamente all'impossibilità dei sacrifici fatti di animali. Solo Dio poteva fare questo. E Dio sia benedetto. Amen.